Buonasera a tutti, bentrovati a tutti. Come di consueto, adesso cominceremo subito a leggere dei tehillim e a mettere per favore anche a casa qualche moneta in tzedakah. Stasera, come ogni settimana, dedicheremo le nostre preghiere e la nostra lezione, come sempre, ai malati, a tutti i soldati, alla questione in Israele, la pace nel mondo, eccetera, eccetera. Però stasera dobbiamo pregare in un modo particolare per quello, non so quanti di voi già lo sapete, si sa già in giro, per quello che ieri sera purtroppo è successo in Svizzera, a Crans Montana. Praticamente era la sera di Capodanno, in un bar non ebraico, in un bar normalissimo. È scoppiato un incendio e purtroppo hanno perso la vita 40 persone e 115, questa era l'ultima notizia che io avevo, 40 morti e 115 feriti. Adesso pregheremo anche per loro. Interessante, questo locale, questo bar, è proprio attaccato al tempio di Crans. C'è un rabbino Chabad lì, che è responsabile del tempio, sta aiutando quello che può fare. È proprio il civico accanto, questo è il 31, questo è il 33. La palazzina accanto alla sinagoga, questo bar ha preso fuoco, ho visto prima le immagini agghiaccianti, perché la struttura fuori era di vetro, si poteva vedere il fuoco dentro e persone che cercavano di uscire. Ed era tutto bloccato, era immagini agghiaccianti. Purtroppo due ragazze che conosciamo, due ragazze italiane della nostra comunità, non si sa ancora cosa sia successo, ma non rispondono più al telefono, perciò preghiamo per loro. Ma nella situazione agghiacciante che 40 persone che non sappiamo ancora chi siano hanno perso la vita, 115 feriti. Il miracolo, che comunque bisogna sempre vedere un miracolo, che in quel bar, allora questa è una località dove da anni i ragazzi ebrei di Milano vanno lì in vacanza, maggiormente in inverno, anche in estate, è sempre pieno di ebrei italiani, di ebrei da tutte le parti. E come è stato scritto appunto, questo era un bar dove maggiormente vanno ragazzi giovani. Ecco, di solito questo bar è pieno dei ragazzi della comunità a Milano che conosco uno per uno. Ieri sera non sono andati in quel bar. Certo, 40 sono morti, 115 feriti, assolutamente piange il cuore, straziante. Ma il miracolo è che almeno persone che conosciamo vicino a noi, che poteva essere veramente una strage, che erano tutti lì, che di solito vanno lì. E ieri sera, non, miracolosamente, non sono andati in quel bar lì. Perciò ringraziamo Hashem che perlomeno ha fatto un miracolo ai ragazzi giovani di Milano. Non voglio neanche immaginare cosa poteva essere se. E questo fa vedere come noi umani, quando conosciamo qualcuno, ci rimaniamo male, soffriamo, preghiamo. Invece quando non conosciamo le vittime, diciamo non conoscevamo. Ma non è giusto, non è giusto. Anche se queste persone maggiormente probabilmente sono tutte di religione non ebraica, ci rompe il cuore lo stesso perché sono figli di Dio. E tutti noi adesso pregheremo per tutte le vittime, per tutti i feriti, e che Dio possa avere pietà delle loro famiglie, e chi non si trova che venga trovato, Be'ezrat Hashem, sano e salvo, e ancora un brutto colpo per l'umanità. E speriamo che questi piani di Hashem basta già. Che ci sia la redenzione, la salvezza finale e che Moshiach possa arrivare Basta sentire brutte notizie. Perciò per tutti i malati, per tutti quelli che sono feriti, per tutti quelli che sono morti, l'amnasea achmismole David, yancha Adonai beyom tzara, yezagev Hashem el Yaakov, ishlach ezrecha mikodesh, umitzion yisadeka, yizkor kol minchotecha, veolat chidash nesela. ייתן לך כלבביך וכל הצעתך ימלא, נראנה בישועתך ושם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני קום בשאלותיך, עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענה בשמי קושו בגבורות, יש לו ימינו, אלף הרכב ואלף הסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. Questo secondo Tehillim vorrei includere anche la nostra cara amica Carmen Newman e sperare che presto, presto possa guarire, tornare alla forza che era anche più di prima, anche se nonostante lei adesso è qui, qui con noi in diretta, ma le auguriamo una rifacile Mashir, la malote sa, enai ele harim, me ainia vo esri, Ezri mei Madonna, Yose Shamayim Varetz, al yiten lamodrag lecha, al yanum shomrecha. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Possa Hashem, possa Hashem fare miracoli. Vaichi. Vayechi, l'ultima parasha del libro di Bereshit, Shabbat Chazak, che concludiamo tutto il libro. C'è una cosa sempre che mi piace raccontare. Quando Giacobbe, sappiamo, sta per morire in questa parasha, Giacobbe muore e lui chiama tutti i suoi figli, chiama anche i suoi nipoti, i figli di Giuseppe, e dà delle benedizioni a loro. La storia famosa. Giuseppe porta i suoi figli, Efraim e Menashe, e mette il grande davanti alla mano destra del papà e il secondo genito davanti alla mano sinistra del papà, perché la mano destra è la più importante e si dà sempre la benedizione al più grande con la mano destra. Perciò Giuseppe normalmente, come si suol fare, mette il grande alla mano destra e il piccolo affinché Giacobbe possa poggiare le sue mani sulle loro teste e darle in contemporanea una benedizione prima di morire. Però Giacobbe fa una cosa strana. Inverte, incrocia le mani e mette la mano destra sul fratello minore e la sinistra sul fratello maggiore, al che Giuseppe pensa che il papà si sta confondendo. E il papà dice: no, no, yadati beni, yadati, so benissimo quello che sto facendo, Yosef, non ti preoccupare, anche il piccolo, anche il grande riceverà le sue benedizioni, ma il figlio piccolo sarà ancora più grande del fratello grande, allora io devo benedirlo con la mano destra. Interessante notare, qua vediamo un insegnamento di psicologia, di pedagogia. Incredibile, incredibile. Noi andiamo a studiare nella psicologia quello che è scritto migliaia di anni fa nella Torah. La domanda sporge spontanea è: se tu vuoi invertire i figli, perché devi invertire le tue mani? Stai morendo. Di ragazzi, tu vai di qua e fai la tua benedizione. Qua impariamo una cosa. Quando tu vuoi dare un aiuto, un incoraggiamento, una benedizione, educazione. Quando tu vuoi elargire, non sempre puoi pretendere che la persona cambi. A volte un bambino, non è questo il caso, ma a volte un bambino è preso dalle sue difficoltà dell'adolescenza e allora tu cerchi di parlargli, ma non c'è con chi parlare. In questi casi ti si dice: se lui non riesce a cambiare la sua attitudine, il bambino, cambiala tu. Sei tu il capitano, sei tu il nonno, sei tu il padre, sei tu il maestro. Non sempre possiamo pretendere di cambiare la persona, perlomeno non subito. Ma a volte per far arrivare il messaggio siamo noi che dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare a volte le nostre chiusure mentali. Dobbiamo cambiare il nostro approccio con i giovani. Oggigiorno non si può più usare un approccio che c'era anni addietro. Per poter dare qualcosa alla gioventù, alle generazioni future, bisogna cambiare modo di pensiero a volte, adattarsi a chi abbiamo di fronte. Questo va bene al lavoro, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra tutti. Non sempre chi ha ragione, non sempre chi sta dando qualcosa può pretendere che l'altro cambi. Cambia tu a volte. Cambia sistema, cambia parole, cambia tattica. Diventa amico, mettiti allo stesso livello e vedrai che riuscirai a far entrare le parole nel cuore della persona. Allora, qua lo impariamo da Giacobbe. Giacobbe non dice a loro spostatevi voi. Giacobbe dice cambio io e sposta le mani. E questo è un insegnamento meraviglioso. Ricordiamoci, vogliamo insegnare, vogliamo educare. Dobbiamo essere capaci di capire chi abbiamo davanti. È facile volere comandare, ma comandando puoi distruggere una situazione. Ma se invece tu cerchi di far capire al bimbo o alla persona che siete amici, che tu lo vuoi aiutare, perciò cambi tu la tua posizione. Questa è la tattica migliore, specialmente nella nostra generazione. Adesso, noi sappiamo che ci chiamiamo popolo di Israele. Ami Israele, la terra di Israele, la Torah di Israele e così via. Israele vuol dire è il nome di Giacobbe. Giacobbe si chiamava Giacobbe, poi da qualche settimana fa l'angelo gli ha aggiunto il nome in Israele, Israele. Perciò noi che siamo discendenti diretti di Giacobbe, perciò Abramo, Isacco, ma Giacobbe ha fatto le 12 tribù e tutti noi ebrei nasciamo da Giacobbe, prendiamo il nome di Israele, il popolo di Israele, perché? Perché è Giacobbe, la terra di Israele, la terra di Giacobbe e così via. Ma la domanda è, lui era l'ultimo dei tre padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, perché noi non ci chiamiamo i figli di Abramo? Abramo era il nostro primo padre, era il primo ebreo, perché non ci chiamiamo come Isacco, no? Tra i tre padri, non il più grande, il più piccolo, il nipote, noi andiamo secondo lui. C'è un Midrash che racconta una cosa molto interessante, che tutta la sua vita Giacobbe aveva paura che i suoi figli non fossero tzaddikim, non fossero dei saggi, proprio come il papà e il nonno, Abramo e Isacco. Abramo e Isacco, sappiamo, Abramo aveva un figlio tzaddik che era Isacco. Però aveva anche un figlio Rasha, Ishmael, Ismaele. Perciò lui non ha avuto tutti i suoi figli tzaddikim. La seconda generazione Isacco ha avuto Giacobbe che era un tzaddik, ma ha avuto anche Esaù che era un perfetto Rasha. Perciò la terza generazione Giacobbe, dopo che ha visto che in famiglia c'erano il suo padre e il suo nonno, hanno avuto un figlio che non era tzaddik, tutta la vita lui auspicava e pregava che tutti i suoi figli fossero dei perfetti tzaddikim e non come il padre e il nonno. E vediamo che tutti i suoi figli, lui è riuscito, ha avuto la benedizione di Dio di avere figli tzaddikim. Persino Giuseppe, con tutta la storia che è stato mandato, è venuto, è arrivato in Egitto in un paese dove lui non conosceva nessuno e nessuno conosceva lui. Poteva fare quello che voleva, poteva cedere alla moglie di Potifar che lo voleva sedurre, poteva, e nessuno l'aveva mai saputo, anzi tutti i problemi che lui ha sofferto li ha sofferti perché non ha voluto sottomettersi al fatto che questa donna lo voleva sedurre, perché se avesse partecipato avrebbe avuto vita facilissima, comoda, non sarebbe finito in prigione e così via. Eppure lui che era un ragazzino di 17 anni, anche lui, lontano da casa, lontano dall'occhio del padre, si è mantenuto un tzaddik. È inverosimile questa storia di come Yosef non ha ceduto ed è rimasto integro. Vediamo che la preghiera che Giacobbe auspicava è funzionato anche su di lui. E da queste 12 tribù, come dicevamo, si crea il popolo ebraico. Come ha fatto? Come ha fatto? Come ha fatto Giacobbe ad avere tutti i suoi figli perfetti, tzadikim? E oggi più che mai ci chiediamo. Come anche noi, con le difficoltà delle generazioni, come noi possiamo fare in modo che i nostri figli, i nostri alunni, le persone con cui abbiamo a che fare, che loro continuino nella strada che noi gli insegniamo, nella strada di Hashem. Leggiamo, se leggiamo la Torah, vediamo che i figli di Giacobbe, è vero che erano tutti gli tzaddikim, ma in realtà hanno anche loro fatto degli sbagli, per esempio Shimon e Levi. Che quando la sorella è stata rapita hanno ucciso tutta una città, infatti Giacobbe si è arrabbiato con loro, hanno fatto questo sbaglio, erano tzaddikim, ma tutti, tanti di loro qualche sbaglio l'hanno fatto, il fatto che hanno venduto Giuseppe e altri sbagli ancora, senza entrare in tutta la storia. Vediamo che erano tzaddikim, ma tutti questi casi qua, nonostante che hanno fatto ognuno di loro uno sbaglio, potevano allontanarsi dalla famiglia, abbandonare la Torah, eppure non l'hanno fatto. Come oggi succede, tanti figli di famiglie chassidiche, di famiglie di ultra-ortodossi, molte volte i figli lasciano la strada e abbandonano la famiglia, abbandonano l'ebraismo. Qui i figli di Giacobbe, anche se hanno fatto uno sbaglio qua e là, sono sempre rimasti tzaddikim, non hanno lasciato la strada, non hanno abbandonato la Torah, la famiglia, sono rimasti. Perciò vediamo che pur sbagliando sono rimasti tzaddikim. Com'è possibile? Cosa ha meritato Yosef che potesse veramente meritare che tutti i suoi figli fossero tzaddikim? Prima di rispondere, apriamo una storia. Che a tutti piace sempre ascoltare le storie. C'era un bambino di 8 anni durante la Shoah nei campi di concentramento. Questo bambino era rimasto da solo perché tutta la sua famiglia è stata decimata. Ma lui è riuscito a scappare, riusciva a scappare da un posto all'altro, da un posto all'altro. Era piccolo, aveva 8 anni, aveva voglia di vivere, scappava. Alla fine una persona lo salva e lo manda in monastero. Lui studia, per salvare la vita lo manda in un monastero e lui studia, studia, prende i voti e diventa un prete. Era un bambino ebreo che diventa un prete. La guerra nel frattempo finisce e lui dopo la guerra scopre in qualche modo che suo fratello è vivo, l'unico della famiglia che lui pensava anche fosse morto, il fratello anche era vivo ed era in Israele. Lui, questo fratello, non so se era già in Israele, ma va in Israele per stare comunque vicino al fratello, essendo che lui era un prete, aveva una chiesa in Israele, perché in Israele oltre ad esserci delle sinagoghe, ci sono anche delle moschee, ci sono anche delle chiese. E questo fratello aveva la sua chiesa in Israele. Ogni anno a Pesach andava dal fratello, ovviamente andavano, si vedevano oltre a Pesach, ma andava dal fratello e lui faceva il seder di Pesach, la cena pasquale con le azime, le erbe amare. Ogni anno lui andava a farla. Questo prete qua è morto pochi anni fa, 4-5 anni fa. Per dire che lui veniva da una famiglia chassidica. Il papà era un chassid, era uno studioso. Eppure si è perso perché era solo. Era un bambino piccolo, a 8 anni. La persona per salvarlo l'ha mandato a studiare in una chiesa, in un monastero, per salvarlo. Perciò lui è cresciuto, forse sapeva che era ebreo, forse non lo sapeva, ma comunque un bambino piccolo nella guerra, senza nessuno, era da solo, solo, solo. Perciò lui si è perso, ha perso il suo ebraismo, è rimasto sempre ebreo ovviamente, ma ha perso, diciamo, tutte quello che un bambino ebreo fa, perché era solo. Vediamo che Giuseppe invece, anche se era solo, non si è perso. Ricordiamoci, non siamo mai soli. Siamo soli forse in un momento, fisicamente, siamo soli, ma Hashem è sempre con noi. Non esiste nel mondo solitudine. Ricordiamocelo sempre e diciamolo anche alle persone che soffrono, che pensano di essere soli. Molte volte sentiamo, ah, ma io sono da solo in questo mondo a dover combattere contro le mie difficoltà, i miei problemi. La risposta è non sei da solo. Padre che è nei cieli è sempre lì con te, con ognuno di noi che ci accompagna nel nostro cammino. Adesso, cosa ha fatto Jacob? Cosa ha fatto di così speciale Giacobbe che Abramo e Isacco invece non avevano fatto? Quando Abramo e Isacco mancano, non c'è scritto che i figli erano accanto a loro. Invece, nella nostra parasha, quando Giacobbe muore, c'è scritto che tutti i suoi figli erano accanto al suo letto. Di nuovo, ha fatto un qualcosa di speciale con questi figli. Dice il Bala Tanya, l'autore del Tanya, un concetto che è spiegato anche nella Kabbalah. Ci sono tre qualità che contraddistinguono le persone. Ci sono tre cose basilari. Chesed, Gvura e Tiferet. Chesed è generoso. C'è una persona che è generosa, che elargisce, che tutta la sua vita è amore. Poi c'è, al contrario, chi è Gvura, c'è una persona che tutta la sua vita è disciplina, rigore, forza, giudizio, proprio il contrario del primo caso. Poi c'è un altro tipo di persona che è Tiferet. Tiferet vuol dire bellezza, Tiferet vuol dire armonia, sinfonia. Jacob era questo, Giacobbe era sinfonia, sinfonia tra cosa? Tra le prime due, che fra poco spiegheremo. Abramo era il primo, era l'uomo dell'amore. Isacco era il secondo, rigore. Giacobbe, il terzo figlio, era un miscuglio tra i primi due. Sia amore quando c'è bisogno, ma anche rigore. Quando c'è bisogno, non solo amore, non solo rigore, ma Giacobbe aveva messo insieme tutte queste le caratteristiche del padre e del nonno. Adesso vediamo Abramo. Abramo aveva un amore cieco, un amore incondizionato, un amore che forse è impossibile forse eguagliare l'amore che Abramo aveva. Ai suoi occhi tutti erano buoni. Lui quando vedeva una persona che faceva del male, un terrorista, lui era capace di vedere la bontà in questo terrorista. È una dote molto importante. Perciò da lui non c'era male, vedeva soltanto il bene delle persone. Questo perché? Perché Abramo stesso era tzaddik, era puro, era bravo. Perciò lui, essendo che era bravo, non conosceva malizia, non conosceva il male. Cioè vedeva qualcosa di positivo in ogni persona. Infatti, quando Hashem dice gli dice che sappi che avrai un figlio che si chiamerà Isacco, perché lui per anni non riusciva ad avere figli, cosa dice lui? Dice, magari Ismaele potesse vivere davanti a te, magari, non, quasi stava dicendo, non ho bisogno che mi dai Isacco, per me è importante soltanto se Ismaele che mi hai già dato, che lui diventi un tzaddik, che vada davanti a te, per dire quanto lui era umile e quanto lui vedeva in quel figlio anche positività. Perciò sapeva benissimo che non era un tzaddik, ma il suo amore lo portava a volere che lui viva davanti ad Hashem. Questo, fate attenzione, questa midà, questo comportamento di Abramo è indubbiamente bellissimo. Però, continua il Tanya dicendo che questo non è il modo proprio giusto di comportarsi, perché quando arriverà Mashiach, per esempio, c'è scritto che tutto il male scomparirà, il male del mondo scompare. Ma se nel mondo si fa solo come Abramo, se noi vediamo un terrorista e diciamo che lui è un bravo persona, non stiamo facendo qualcosa di buono. È bellissimo vedere bello in tutti, ma quando vediamo che qualcuno si comporta male, bisogna essere capaci di comportarsi con lui per educarlo, per fermarlo, per fare in modo che il male sparisca dal mondo. Se noi diamo manforte a tutti i terroristi, capiamo benissimo che non stiamo facendo un atto positivo. Ma Abramo, forse perché non aveva a che fare con terroristi alla sua epoca, non vedeva male. Però, il Tania dice, non è al 100% un buon modo di fare, perché il male va sradicato. Le persone vanno educate. Non si può sempre soltanto dire sei bravo, sei bravo, sei bravo, quando in realtà questa persona fa del male. Bisogna essere capaci di avere amore, ma anche di sradicare, proprio con l'amore, sradicare il male della persona. Ma questo Abramo non lo faceva. Lui guardava, accettava tutti, amava tutti. Seconda generazione, Isacco. Isacco era. Il suo comportamento era in risposta ad Abramo. Isacco abbiamo detto che era rigore, giustizia, verdetto. Però, da tutta questa durezza che Isacco aveva, anche da lui è uscito un figlio non perfetto. È uscito Esaù. Perché quando Esaù viveva la durezza del padre, è andato via. Ha lasciato la strada per troppa durezza che viveva in casa. Forse era troppo per lui. Vedete, certi figli non ce la fanno. Magari Isacco aveva un altro figlio, Giacobbe. Giacobbe non aveva problemi con la durezza del papà. Era un tzaddik che accettava tutto. Esaù non era a quel livello. Non poteva accettare. Perciò vedete, non possiamo solo dire solo amore. Non possiamo solo dire solo rigore. Lui viene a rettificare quello che il papà ha sbagliato. Però ha sbagliato anche lui, perché anche lui ha avuto un figlio che è scappato via. Allora, Giacobbe, la terza generazione, lui ha avuto la benedizione di Dio di avere tutti i figli tzaddikim. Neanche uno si è perso. Non significa, attenzione, che Abramo e Isacco abbiano sbagliato. Abramo, se vogliamo dirla tutta, con la sua qualità così meravigliosa, ha iniziato un tipo di rivoluzione, l'ebraismo. L'ebraismo nasce da Abramo. Poi Isacco introduce un altro tipo di ottica, un altro tipo di qualità. Poi arriva Giacobbe che guarda quello che ha fatto il papà, quello che ha fatto il nonno, e lui va ancora un passo avanti, arriva alla perfezione. Ma la sua perfezione non poteva esserci se non c'era prima l'imperfezione, se possiamo chiamare, di Abramo e di Isacco. Perciò lui è arrivato temporaneamente dopo, è arrivato per terzo, perciò è riuscito a dare un passo in avanti, ha completato quello che Abramo non completava, ha completato anche Isacco e adesso lui è riuscito ad avere la perfezione. Tutti i suoi figli erano perfetti, come noi diciamo, no? Che noi riceviamo Mashiach, come è possibile che all'epoca del Maimonide o di altri tzaddikim non sia venuto il Messia, è proprio bene da noi che noi siamo anni luce lontani dai nostri maestri, perché noi siamo come dei nani, ma siamo sulle spalle di giganti. Noi usufruiamo di tutto quello che i nostri padri stanno facendo, la luce si accumula e noi ne godiamo anche se non siamo lontanamente vicino a loro di spiritualità, però noi godiamo anche di quello che. Così anche Giacobbe. Giacobbe è arrivato dove è arrivato perché aveva Abramo prima di lui, perché aveva Isacco prima di lui. Quello che loro hanno fatto per il loro momento era giusto. Ma se Giacobbe avesse continuato quello che hanno fatto loro due, non sarebbe stato giusto, perché bisogna sempre andare avanti. Nella generazione di Giacobbe era necessario fare un miscuglio tra Abramo e Isacco, tra troppo amore e troppo rigore. Perciò non possiamo dirgli non voglio fare degli sbagli di mio padre, di mio nonno. No, nessuno può dire che loro hanno fatto uno sbaglio. Oggi comportarsi in certo modo sarebbe, è considerato come uno sbaglio. Ma i nostri padri, i nostri nonni non hanno sbagliato, hanno fatto quello che potevano fare. Erano tempi diversi. Allora, grazie a loro, noi possiamo arrivare a fare qualcosa che magari ci porta un passo in avanti. Perciò Abramo riusciva ad amare tutti incondizionatamente. Addirittura lascia la famosa storia che sta parlando con Dio, arrivano i tre beduini e lui va incontro a queste persone qua. Perciò vediamo che quello che la Torah ci vuole insegnare è che nella vita non possiamo dire c'è una sola strada da fare, c'è soltanto un modo. Non possiamo dirlo, perché vediamo che qua abbiamo tre modi. E tutti e tre i modi, ognuno alla sua epoca, era giusto, forse non era completo, ma questo è quello che c'era a quell'epoca. Un'altra storia, per capire un attimo, pian piano, per costruire questo concetto. Vi ricordate, ormai sono passati forse 10 anni, forse di più, non mi ricordo. No, di più di 10 anni. L'attacco a Mumbai, nel centro Chabad, che hanno ucciso la giovane coppia, il rabbino e la moglie, che erano emissari del Rebbe in India, a Mumbai. Cosa succede? Una storia che è venuta fuori dopo la loro morte, ovviamente. Quando loro sono morti, i genitori che erano israeliani, perché tutti e due erano israeliani, allora quando qualcuno muore, mai sia, si fa la settimana di lutto. E in quei giorni a casa dei genitori di uno e dell'altro c'era un via va, tutta Israele andava a visitarli. Per questo che hanno perso due figli così giovani. Allora, un giorno, durante appunto la settimana del lutto, a casa di Rifki, la moglie del rabbino, a casa dei genitori, arriva una signora e va a visitare la madre di lei con una scatola grande e glielo dà e dice: questo appartiene a tua figlia che era appena morta. Lei apre, dentro c'era un anello di fidanzamento con un diamante e un abito molto elegante e lo dà alla mamma della defunta. E questa signora, che non si conoscono ovviamente, lei racconta. Lei si trovava in India. Sapete, i ragazzi dopo il militare, gli israeliani vanno in giro in tutte quelle zone lì, in India, in Nepal, in Thailandia, e lì è pieno di centri Chabad a salvare queste persone qua, perché letteralmente li salvano, non soltanto spiritualmente, ma a volte li salvano dalla morte, dalla droga, da tante problematiche. Perciò il Rebbe ha mandato un esercito nel mondo intero per salvare anche fisicamente. Perciò, tornando alla storia, questa ragazza racconta: mi trovavo in India e finisco in prigione. Non so esattamente cosa abbia combinato. La prendono e la mettono in prigione. Adesso, immaginate, in India. Già la vita normale in India io ci sono stato, è invivibile. Se non vai negli hotel a 5 stelle, vivere un indiano medio non vive una vita normale, hanno una povertà indescrivibile. Figuriamoci finire in una prigione in India, è da morire. Lei, questa ragazza israeliana, finisce in prigione in India. Lei riesce a scappare perché dopo qualche mese era riuscita a corrompere la guardia, perché lì corruzione, quanto ne vuoi, con i soldi puoi comprare tutto, e lei riesce a pagare la guardia, a corromperlo per farla scappare. Lei scappa in mezzo alla notte, la guardia la fa scappare in mezzo alla notte che nessuno veda. Esce dalla prigione, dove va in mezzo alla notte? Ovviamente va nel centro Chabad e va da questi due che erano poi stati assassinati. Va a casa loro in mezzo alla notte, bussa, li sveglia. Gli racconta la sua storia e loro gli dicono che lei deve scappare al più presto possibile. Perché dicendo qui in India i sistemi del computer non sono ancora così avanzati, e parliamo di forse 15 anni fa, non sono così avanzati, perciò scappa subito, domani mattina prendi il primo aereo e vai, torna in Israele e lì non vedrai che non, il tuo nome non è ancora sulla lista nera. Più rimani, peggio è. Scappa al più presto possibile. Cosa fanno? Le dicono, se tu vai vestita così, forse ti prendono, ti fanno le domande, vai vestita come con un elegante, con l'anello, perciò lei, la moglie del rabbino, dà il vestito più bello che lei aveva, gli dà il suo anello per fare in modo che lei sembri una donna ricca, una donna a posto, una donna, e non una su cui potremmo avere dei dubbi. E così succede, lei si priva del suo abito più bello che aveva e del suo anello, del suo diamante di matrimonio, di fidanzamento, e lo dà per salvare la vita a questa ragazza. Adesso lei esce quel giorno, prende l'aereo e si salva, arriva in Israele. Quando loro sono morti, probabilmente questa storia era poco prima che morissero, lei va dalla mamma a raccontarle questa storia e a dare indietro il vestito e il diamante. La mamma dice: ah, adesso metto insieme tanti pezzi della storia, adesso capisco la storia. Dice: che cosa? Io poco fa ho visto mia figlia, prima che morisse, ha visto sua figlia e ha visto che sua figlia non aveva il diamante, che lei sempre portava al dito. E gli dice: ma dov'è il diamante che di solito metti sempre? E lei gli risponde, la ragazza gli risponde: il mio anello adesso si trova in missione, in Shlichut. È in missione. Ha salvato una ragazza, perciò va bene così. Non gli ha raccontato che cosa, gli ha solo detto: il mio anello qui, a questo momento si trova in missione. E la mamma dice: adesso capisco cosa intendeva che il suo anello era in missione, era per salvare la vita a te. Vedete che è una storia che fa venire i brividi, con una madre che si ritrova il vestito della figlia, l'anello, e vede il valore di questa ragazza che lei ha cresciuto, che ha messo al mondo una tzaddikà del genere che dà cose importanti per salvare una ragazza, per salvare la sua vita. Perciò il regalo più grande che poteva ricevere questa madre proprio la settimana del lutto è di ricevere indietro queste cose della figlia. Perciò qua vediamo proprio come Abramo, amore puro, senza domande. Questo è quello che la moglie del rabbino ha fatto, che la sua anima possa riposare in pace. Perciò torniamo al punto. Isacco, anche lui aveva amore. Ma la sua grandezza era che non guardava cosa sei oggi, facciamo attenzione, bensì cosa potrai essere in futuro. Abramo non cercava di cambiare le persone. È bello quanto vuoi, ma al lato pratico il terrorista rimane terrorista. Ok, lo ami, ma amore non è sempre sufficiente. Va accompagnato con qualcosa. Isacco, che era un passo in avanti, lui vedeva la persona, diceva: questa persona può arrivare a un certo livello, può crescere. Perciò lui, con la sua durezza, cercava di stimolare le persone e guidarle, perché lui vedeva il potenziale delle persone. Allora la domanda è: noi oggi dobbiamo fare come Abramo? Accettare e amare i nostri figli, i nostri alunni, esattamente come sono oggi, e non cercare di cambiarli, anche se vanno fuori dalla strada? O forse non possiamo accettarli oggi come sono e vedere invece il loro valore e dire: tu potresti arrivare a un livello più alto. La domanda è: fare come Abramo? Accettare ciecamente il figlio e dire ok, tu sei così, ti amo? O fare come Isacco, che lui vedeva il potenziale del figlio e pretendeva. Perché quando tu vedi il potenziale di una persona, devi pretendere, e il tuo pretendere lo aiuta ad arrivare al suo massimo. Allora, quale dei due bisogna fare? La domanda è molto difficile, perché sono entrambi giusti e sono entrambi anche sbagliati. Abramo è giusto, ma è anche sbagliato. Isacco è giusto, ma è anche in parte sbagliato. Perché? Perché loro, Abramo guardava solo il bene, ma non aiutava la persona. Isacco vedeva il potenziale, ma non aveva l'amore di Abramo, lo voleva fare con durezza. Ognuno dei due aveva qualcosa, una metà giusta. Arriva Giacobbe, Yaakov HaTzaddik, e prende dal padre, prende dal nonno e mette insieme le due metà e diventa una cosa perfetta. Giacobbe era una sinfonia, metteva insieme entrambe le vedute. Aveva l'amore di Abramo, ma capiva che doveva integrarlo con la qualità di Isacco. Ecco perché tutti i suoi figli erano tzaddikim. Ama i tuoi figli, tutti devono amare i propri figli, i propri alunni, ogni singolo, ogni prossimo va amato. Perché Abramo ce ne insegna. Però solo amore non basta. Devi richiedere, se tu vedi che lui ha un potenziale, devi esigere che lui arrivi al suo potenziale. È meraviglioso. Perciò noi che siamo la terza generazione, i figli di Giacobbe, dobbiamo amare, ma dobbiamo anche dire: io vedo in te grosse potenzialità, esigo, pretendo che tu arrivi al tuo massimo, però con amore. Incredibile, meraviglioso. Perciò non sempre quando noi accettiamo i nostri figli per quello che sono e basta, non sempre li stiamo amando. A volte li stiamo facendo un grande male, perché non li stiamo accendendo il fuoco, non li stiamo esortando a fare del bene. A volte avere aspettative è molto importante per stimolare il prossimo. Perciò uno, sicuramente amore illimitato, come Abramo, ma aggiunto a Isacco, che vede e pretende il lato migliore di ogni persona. Solo uno non va bene, solo la seconda parte non va bene. Bisogna mettere, può essere distruttivo, bisogna mettere due cose insieme. Solo aspettative, come Isacco, ma senza amore di Abramo, e capire una persona lo fa sentire in difetto, lo fa scappare. Amiamo le persone e cerchiamo di vedere il loro lato positivo e di volerli spingere, aiutarli ad arrivare al loro massimo. E questo appunto, proprio per questo abbiamo le aspettative e tutto questo è per il figlio e non per fare bella figura davanti alla società, davanti agli amici. Non vogliamo che i nostri figli siano perfetti per il nostro onore. Noi vogliamo che loro arrivino alla loro perfezione perché loro lo meritano. Giacobbe sapeva sgridare i figli, ma nello stesso momento li faceva crescere con amore e li faceva migliorare. Un padre che non sgrida i figli non è un bravo padre. Un padre che non è capace di mettere a volte in punizione un figlio non è un bravo padre. E ve lo dice uno che non è capace di farlo. Ma è sbagliato. Bisogna essere capaci per il loro bene, amore, ma anche disciplina. Perciò questo è quello che stasera abbiamo imparato. le tre qualità, essere come Giacobbe. Quando vedo una persona, non subito dire: ah, sono una persona brutta, ah, è peccato, ma neanche dire: ah, ok, va bene come sei. No, ti amo, ma ti aiuto ad arrivare alla tua vera potenzialità interiore. E quando una persona riesce a vedere nel prossimo, ma in primis in se stesso, tutto quello che studiamo, ricordatevelo, prima guardiamolo in noi stessi. Quando una persona riesce a vedere in se stesso, amare prima di tutto se stessi, prima di tutto amiamo noi stessi, e pretendere da noi stessi di arrivare lì dove sappiamo che possiamo arrivare. Dobbiamo rompere il comfort zone, rompere le barriere della comodità e dire: basta stare in pancialle. Io so che posso arrivare a un certo livello, so che posso migliorare, esigo da me stesso, con tutto l'amore che posso avere verso me stesso, esigo e pretendo di arrivare lì. Senza di questo non riusciamo a migliorare né noi stessi né le generazioni future. Voglio concludere con io l'ho chiamato un miracolo. Ieri, vi leggo adesso, sto cercando un messaggio che mi ha mandato una signora proprio ieri. Eccolo qua. Allora, vi do un attimo per capire. Allora, io da anni faccio queste lezioni, faccio anche i video, quelli brevi, e c'ho nel cellulare il broadcast, c'ho gruppi, 5 gruppi. Di più di 5 gruppi in realtà, mando a migliaia di persone ogni settimana i miei video. Perciò ho dei gruppi nel cellulare e mando. Questa signora che ieri mi ha scritto dopo che ha ricevuto un mio video. Questo video era quello delle domande e risposte. Brevemente era che una persona, quelle anonime, no? Che una persona mi chiedeva come posso sapere che Dio ascolta le mie preghiere? Una domanda da un milione di dollari, una domanda che tutti si pongono, che tutti ci poniamo prima o poi. Io prego, ma come faccio a essere sicuro che Dio ascolta le mie preghiere? Allora io gli ho risposto in quei 60 secondi di tempo che ho per rispondere. Gli ho detto: stai tranquillo che Dio ascolta sempre le preghiere di tutti noi, di tutti i suoi figli, specialmente quando queste preghiere vengono dal profondo del cuore. E poi gli ho detto: a volte la cosa per cui preghiamo tarda ad arrivare. Ciò non significa che Dio non stia ascoltando le tue preghiere, bensì forse non è il momento giusto, forse stai pregando per un qualcosa che non è bene per te, perciò Dio non te lo vuole dare perché tu pensi che è bene, ma in realtà non lo è. Forse tu non stai pregando con tanta convinzione, perciò Dio non ha preso ancora le tue preghiere perché tu stesso ancora non sei convinto che della forza delle tue preghiere, e così via. Sono tante motivazioni perché non sempre noi riceviamo quello per cui preghiamo. Questa signora, una delle signore che ha visto questo video, mi manda questo messaggio. Scusate, l'ho perso. E mi scrive così: Rav, il suo messaggio di stasera mi è giunto inaspettato. È tanto tempo che non ho contatti con lei, malgrado la seguo sempre su Facebook. Adesso capirete perché lei scrive così. Sono rimasta un po' in attesa per capire. Stasera poi è arrivato mio marito e mi stava parlando di un problema di lavoro. Mi stava raccontando di tutte le cose che aveva fatto per risolvere il problema, quando a un certo punto mi ha chiesto alla moglie: ho fatto tutto quello che potevo fare, cos'altro posso fare? Di getto mi è venuto di rispondere: prega! Lui mi ha risposto: prega tu! A te Hashem, a te Dio ti ascolta. E la moglie scrive: non ho risposto nulla, ho preso il cellulare e gli ho fatto vedere il suo video. Ora, forse, capisco perché lei me lo ha mandato, malgrado fossero passati anni che non ci sentivamo. Grazie di cuore, Shabbat Shalom, è il nome che non voglio dire. Poi mi manda un altro messaggio: veramente sono quasi 7 anni, Rav. Queste sono le cose che mi fanno capire quanto Hashem è nella vita di ognuno di noi e opera in modo incredibile. Grazie di cuore, Rav, per tutto questo che ha dell'incredibile. Cos'è la storia dietro la storia? Io 7 anni fa l'ho messa nel mio gruppo e da allora ogni settimana, in automatico, schiaccio il nome del gruppo e tutti quelli del suo gruppo ricevono insieme a lei. Non so per quale motivo, e neanche lei, perché abbiamo cercato di capire. Lei erano 7 anni che non riceveva i miei messaggi. Eppure lei era nella mia lista. Gli ho chiesto: signora, ma lei ha cambiato cellulare? Ha cambiato numero? Ha fatto qualcosa? E lei dice: Rav, non ho fatto niente. E io dico a lei: ma anch'io non ho fatto niente, non l'ho tolta dalla lista, non ho cambiato cellulare, va tutto avanti. Io nella mia testa erano 7 anni che le mandavo i messaggi in automatico e lei erano 7 anni che non li riceveva. Capite la storia? Ieri di colpo, o quando è l'altro ieri, ieri di colpo, questa signora, pic, dopo 7 anni che io mando ma lei non riceve, va a ricevere proprio questo messaggio del pregare, che bisogna avere fede in Dio e fede nella preghiera. E proprio quel giorno lì, quella sera lì, il marito torna a casa con i problemi di lavoro e dice: cosa posso fare? Ho fatto di tutto. E lei, quando mezz'ora prima ha visto il mio video del pregare, le ha risposto al marito: prega. E quando lui dice: prega tu perché tu, a Dio, a te ti ascolta, a me no, allora lei accende il mio video e fa sentire il video al marito, dicendo: tutti noi abbiamo forza di pregare, però a volte dice: forse tu non credi nelle tue preghiere. Credi, prega anche tu, non la fare pregare solo a me. La moglie dice: ma l'assurdo è, non abbiamo ancora capito come mai negli ultimi 7 anni non sono arrivati questi messaggi. Le ho mandato poi la foto, lo screenshot, le ho fatto vedere: vedi, io in tutti questi 7 anni, tutti i video, tutti i messaggi che ti ho mandato sono qui, con la data, tutto, ma non sono mai arrivati a lei. Questa sera, di punto in bianco, Dio ha deciso di far arrivare il messaggio che suo marito cercava in quel momento. La risposta gli è arrivata. Inverosimile, un miracolo. Che dopo 7 anni di distacco arriva proprio quel messaggio che il marito aveva bisogno di sentire proprio quella sera. Wow! Voglio ringraziare Hashem che mi ha dato la benedizione, mi ha dato l'onore, il merito di poter arrivare a mandare messaggi di Hashem a così tante persone. Grazie alla tecnologia, ai vari canali che uso, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Baruch Hashem, arriviamo a migliaia di persone, migliaia, migliaia di persone ogni settimana. E queste persone, Baruch Hashem, c'è un ritorno. Perciò, prima di tutto, voglio ringraziare Hashem che mi ha dato a me il merito di poter aiutare le persone con un click. Ma grazie Hashem che hai fatto arrivare questo messaggio al momento giusto, nella famiglia giusta, dopo 7 anni che non si capisce il perché questi messaggi non sono arrivati. Non è questa forse divina provvidenza? Assolutamente sì. Quando le cose non vanno, non dobbiamo dire: lamentarci con Dio. Dio ha le sue tempistiche. Dio sa quando darci e quando farci aspettare. Dio sa cosa darci e cosa non darci. Non è importante che ai tuoi occhi sembra, ah, ma quella è una cosa importante. Dio sa meglio di te. Che Hashem ci aiuti a ritrovare sempre la fede in Lui, l'amore proprio, ma accanto all'amore sempre esigere da noi stessi di arrivare lì dove in realtà possiamo arrivare. Possa Hashem portare tanta luce al mondo, tanta benedizione, tanta pace e che possa arrivare Mashiach immediatamente adesso. Amen. Ken Yerasson. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione e di dare forza e coraggio alle altre persone. Shabbat Shalom a tutti. Rak Tov. Eccolo qua.